è nata in maniera piuttosto rocambolesco il tutto, almeno per quanto mi riguarda. Io mi ricordo che eravamo una sera in quel di Monza, fuori da un posto dove, che frequentavamo. Giovedì sera arrivano dei ragazzi che non conoscevamo, che ci danno un volantino con scritto fare un centro sociale a Monza, e io ero con i miei amici, che noi eravamo tutto il giro più o meno che venivamo dall'ambiente, diciamo, controculturale, rave, punk. E allora abbiamo detto, vabbè, ma interessante questa cosa, però non ci conosciamo. E da lì abbiamo cominciato a far parte del collettivo, e piano piano siamo arrivati a fare concerti, prime benefit, iniziative per recuperare i soldi per lo spazio. E che poi la nostra preoccupazione durò 6 ore forse. Fu una mattina, occupammo l'ex macello, che è un posto che ancora adesso è vuoto. Lì fu la nostra prima occupazione, che arrivò dopo un po' di mesi, di un anno quasi, che già esisteva come collettivo monzese. Facevamo iniziative in giro per i vari posti della Brianza. E questo era in giugno. In novembre occupammo finalmente quello che poi diventò il primo Boccaccia, con via Boccaccia, appunto, a cui prese il nome. Dopo un mese ci sgomberarono e rimanemmo per un po' fuori. Poi studiamo il modo per rientrare, praticamente organizzammo un concerto regolare, chiedendo anche il permesso addirittura al proprietario di quel posto per un giorno. Ci fecero il permesso, entrammo nel Boccaccio e non siamo più usciti per 4 anni. Così è andata l'occupazione del primo Boccaccio, e lì riuscimmo a fare questa cosa che sembrava impossibile. Tutti ci dicevano, ma va, siete degli illusi, una roba impossibile, a Monza non si può fare niente, ti sgombra dopo subito, dopo quell'altro. Insomma, ci abbiamo creduto, e alla fine chi è stato se lo ricorda molto bene. Era molto più grossi quello di adesso, era completamente diverso come situazione in sé. Erano dei capannoni, fabbriconi, dove si poteva fare concerti anche di una certa rilevanza numerica. Poi c'era anche una casa, che era una casa, la nostra casa. Noi siamo rimasti per 4 anni, salvo poi ce ne sgomberarono nel 2008, e abbiamo aspettato un altro anno nel 2009. Abbiamo occupato l'ex cinema Apollo a Monza, che durava una settimana più o meno. Quando ci sgomberarono ci furono anche degli scontri con la polizia, e lì siamo stati fermi ancora per un po'. Abbiamo rioccupato un altro posto che è durato neanche un giorno, ci siamo fermati e abbiamo, diciamo, perso per strada una serie di pezzi del vecchio collettivo. Non abbiamo mai smesso comunque di fare assemblee, nonostante non avessimo il posto, e continuiamo a cercare di identificare il posto nuovo, quale poteva essere. E da lì cominciò la campagna Monza Giovani, il fake della campagna comunale per i giovani di Monzesi. Avevamo preso pari pari il loghetto e il lettering, e avevamo fatto le cartoline e il vario sito, ovviamente fatto a nostra maniera, spacciandolo come sito del comune. Persone nuove che non erano prima entrate in contatto con noi, grazie a Monza Giovani, entrano in contatto con noi, molti entrano a far parte del collettivo, dandoci così la possibilità di continuare la nostra storia, diciamo. E da lì si cominciò l'anno del 2011, in cui facemmo 5 occupazioni in 5-6 mesi più o meno, fino ad arrivare con l'ultima che adesso. Abbiamo fatto la prima, che fu in via Spromonte, che è lì vicino a dove siamo ora, che durò un mese, e poi ci sgomberarono anche lì. E da lì cominciamo a fare un itinerario, praticamente una volta al mese ci sgomberarono. Siamo arrivati fino a ottobre 2011, che entrammo in quello che adesso è il Boccaccio, cioè il campo di via Rosmini, l'ex Stadio Verga.
Io sono entrata per caso in via Spromonte, nel senso che facevo parte dei collettivi studenteschi delle varie scuole superiori monzesi. Io e altri in realtà non avevamo idea di cosa stesse succedendo, però quando abbiamo visto che era stato occupato un centro sociale a Monza ci era sembrata una novità incredibile. Era anche un anno un po' di fermento, nel senso che c'era tutta l'onda lunga dell'onda, piuttosto che delle varie mobilitazioni nazionali. Era un periodo in cui anche i collettivi studenteschi erano più attivi. Un po' di studenti hanno creato una specie di zona studio, che non era neanche una vera aula studio, ci mettevamo nel terrazzo a leggere i libri. Molti di noi hanno preparato la maturità proprio sul terrazzino del Boccaccio. Lo sgombero di via Spromonte ci ha dato modo un po' di diventare più attivi, nel senso che ci siamo interessati a come si poteva rioccupare, è stato fatto un corteo per lo sgombero di Aspromonte e si è occupata un nuovo posto che poi anche lì è durato 2 settimane. Si è creato molto entusiasmo, nel senso che lo sgombero è diventato un modo di rilanciare invece che di deprimersi. È stata la possibilità di metterci in gioco in un corteo, in un'occupazione nuova. Il fatto che ci continuassero a sgomberare invece di ridurre le nostre forze aumentava sempre di più le persone che volevano partecipare. Da lì abbiamo occupato appunto via Durini, che è durata un altro mesetto. Ci hanno sgomberato di nuovo, poi c'è stata la pausa dell'estate, alla fine abbiamo occupato a ottobre l'attuale posto, come abbiamo detto prima. E alcuni di noi all'inizio si occupavano solo di politica studentesca, per cui l'aula autogestita, alcuni di noi si sono messi a fare la scuola di italiano per stranieri. Poi in realtà il nuovo posto ha dato l'occasione di creare tutta una serie di attività di ogni tipo, sportive, musicali, la sala prova autogestita, perché appunto il nuovo posto, diversamente forse dal primo Boccaccio che aveva una serie di capannoni, aveva anche tanti spazi che potevano essere fruiti e organizzati per fare attività diverse, per cui lì sono nati un sacco di laboratori, dalla sartoria alla serigrafia, appunto la scuola d'italiano, la sala prove, la palestra popolare. Ognuno dei piccoli spazi ha il proprio gruppo, il proprio collettivo di riferimento, che poi si autogestisce i vari spazi, quindi anche tutta la pratica dell'autogestione si trasferisce non solo allo spazio in generale, ma anche a ogni piccolo luogo. Poi comunque tutta l'eredità, diciamo, sia della scena punk che della scena rave sono rimasti anche nel Boccaccio attuale. Infatti ci sono una serie di sia di piccole iniziative infrasettimanali che di grossi festival annuali che continuano a esistere in Boccaccio, che continuano a richiamare un sacco di gente delle varie scene, sia punk che rave. Però sicuramente rispetto a quella che era la prima grande occupazione si sono inserite sia un sacco di tipi di persone nuove che un sacco di attività nuove, per cui credo che uno degli elementi caratteristici del Boccaccio di adesso sia proprio l'eterogeneità, sia a livello di età che a livello di tipologia di persone che a livello di attività che si fanno dentro.
Con questo nuovo collettivo Boccaccio abbiamo creato il gruppo Corda Tesa sul carcere di Monza, che siamo riusciti a portare comunque a fare una presenza ben organizzata per un tot di anni anche fuori dal carcere, con mattinaggi tutti i sabati mattina, addirittura fare dei vari presidi. Siamo riusciti a entrare in contatto con dei parenti di persone dentro, piuttosto che il lavoro di Girotondo, che fu un lavoro di inchiesta su come il carcere viene alimentato dalle cose esterne, quindi tutto quello che alimenta al carcere dal punto di vista non tanto della sorveglianza o del soldi che serve, ma proprio dal cibo, la salute, tutte queste cose che comunque in carcere esistono, partendo dal presupposto che il carcere non è più nemmeno che un mondo esterno però rovesciato, in cui la presenza dello Stato è molto più presente. E diciamo un lavoro che comunque ebbe un certo grado di successo, tant'è che infatti fu stampato, facciamo fuori 3 stampe. Adesso siamo un po' più fermi, anche perché comunque quest'anno sono state rivolte in carcere, a Monza non c'è stato nulla, perché pare che comunque sia stato firmato una sorta di accordo tra la direttrice e i detenuti di non fare nessun tipo di casino, per non perdere i privilegi che adesso ha le celle aperte.
Sicuramente un altro ambito in cui il Boccaccio è stato attivo per molti anni, non tanto dentro allo spazio ma rispetto al suo rapporto con la città fuori, è tutto l'ambito della casa, dell'urbanistica in generale, della gestione del territorio e della gestione della città, per cui per esempio c'è stato un grande lavoro di mappatura delle aree dismesse. Era collegato anche a tutte le occupazioni e gli sgomberi che avevamo subito, per cui per esempio la maggior parte dei posti da cui il collettivo è stato sgomberato sono tuttora dismessi. Questo lavoro negli anni passati si è legato anche a un lavoro di lotta per la casa, quindi evidenziare per esempio tutto il patrimonio sfitto che non veniva recuperato, piuttosto che tutta la speculazione edilizia o anche tutte le operazioni di gentrificazione che venivano fatti. C'è stato un periodo in cui il Boccaccio ha avuto 2 occupazioni in contemporanea, era stata occupata una villetta, l'idea era quella di farci andare a vivere una famiglia che era stata sfrattata. Questa palazzina è stata sgomberata, rasa al suolo, e adesso stanno costruendo un grande complesso di palazzi parte di uno dei più grandi costruttori della Brianza, che è Giambelli. Per cui sicuramente uno degli ambiti in cui il Boccaccio è stato più attivo in città è questo. Sicuramente la giunta che c'è adesso sta spingendo sull'acceleratore per quanto riguarda cementificazione, privatizzazione degli spazi e tutto, però anche le giunte passate abbiamo visto che non si sono risparmiate in questo senso. E già una decina di anni fa più o meno c'era stato un grande lavoro contro il PGT di allora, e ai tempi si era vinto, nel senso che si era riusciti a bloccare l'approvazione dalle varianti del piano di gestione del territorio. C'erano state anche incursioni in consiglio comunale, finite in modo abbastanza rocambolesco, piuttosto che presidi, cortei. 10 anni dopo si sta riprendendo un po' questo lavoro, per cui si è ritornati appunto sia sulla mappatura del territorio che sulla critica della gestione urbanistica della nuova giunta. Sicuramente ci si ricollega anche a tutto il lavoro che è stato fatto negli anni scorsi.
E oggi siamo, come ben sapete, abbiamo una minaccia di sgombero. L'acquisto è stato concluso l'anno scorso, è stato comprato dal CAI Monza e Brianza. In realtà dietro il CAI Monza e Brianza c'è anche una cordata di imprenditori della ristorazione locale che si chiamano MOS SRL, che hanno un locale in centro Monza, green e giovane, come si definisce sul sito. Il progetto prevede la costruzione di una casa della montagna, sarebbe, in cui convergono tutti diciamo le attività legate di sport di montagna, e addirittura c'era l'intenzione di costruire una torre arrampicata, una parete altissima, tipo 30-40 metri di torre. Questo prevederebbe che il campo diventerebbe una colata d'asfalto, che sarebbe il parcheggio, tutti i posti che adesso ospita attività chiusi vengono rasi dal suolo, ricostruiti da zero, e poi ci sarebbe ovviamente lo spazio riservato alla ristorazione. La proprietà ci ha contattato, ci cercò di cooptarci dicendoci proprio: ma sì, adesso facciamo una cosa fatta bene, se volete lavorare vi facciamo lavorare, voi siete bravi a fare i concerti, quindi se volete gestirvi un piccolo spazio per voi noi ve lo garantiamo, tanto per lavorare vi fa comodo in questo periodo, sai com'è, poi potete fare quello che vi piace, tutto regolare, senza bisogno di avere la minaccia dello sgombero, dell'illegalità. E noi ovviamente abbiamo detto che proprio non c'è possibilità, neanche un minuto abbiamo pensato di dire sì, ok, facciamo questa cosa. Proprio abbiamo detto: guarda, lascia stare le tue proposte perché non ci compri in questo modo.
Uno dei motivi per cui quest'area è stata acquistata in questo modo e anche a basso prezzo è perché il Boccaccio è stato inserito tra le aree considerate dismesse, che non significa solo dismesso ma anche degradato e sottoutilizzato, per cui a livello legale ci sono un sacco di agevolazioni per chi volesse ristrutturare questo tipo di posti, e quindi nonostante tutte le attività che ci sono dentro, a livello ufficiale il Boccaccio viene considerato dal comune come vuoto e sottoutilizzato. Non è casuale neanche la zona, perché al momento lì intorno si vedono solamente campi e quartieri di periferia, ma c'è anche una grossa operazione speculativa che gira intorno a quel posto. Alcuni dei progetti che vogliono approvare nella nuova variante del PGT consiste per esempio nella costruzione di 17 palazzine. Non si capisce bene perché qualcuno dovrebbe comprare quell'area e investirci tantissimo, ma guardando un pochettino tutte quelle che sono le intenzioni speculative che girano lì intorno, si capisce che c'è proprio la volontà di cominciare a costruire, ad alzare il valore immobiliare e commerciale di tutta quell'area.
Quell'area è da anni che in realtà si prova a speculare, perché i terreni della Cascinazza, della zona Latina, appartenevano a Paolo Berlusconi e lui voleva costruire già ai tempi delle palazzine, roba residenziale, che furono bloccati dal TAR perché furono considerati terreni di esondazione dell'alluvione dell'Ambro. Ora invece l'area dove c'è il Boccaccio e le aree della Cascinazza, che una volta furono considerate tali, sono state declassate. Noi quindi siamo stati inseriti all'interno di un piano di recupero. Però io non posso costruire case sull'area del Boccaccio. Il grosso vincolo è questo qua sul Boccaccio. Loro però in un attimo fanno appunto la roba culturale, fanno anche i ristorantini, piuttosto che non, faranno appunto Monza 2, già l'hanno chiamata. Sarà un'area gigante, faranno 17 palazzi che stanno già costruendo.
Per quanto riguarda la risposta della città, io direi che è stata positiva, nel senso che una volta che è diventato ufficiale che il Boccaccio era stato acquistato da una nuova proprietà, è stata lanciata un'assemblea che è stata partecipatissima, c'erano più di 150 persone presenti. A livello di mobilitazione, anche per tutta la questione della pandemia, è stato un po' difficile capire come muoversi concretamente in città. Si è declinato abbastanza il discorso dello sgombero legato appunto a tutte le questioni urbanistiche. Per esempio sono cominciati tutta una serie di lavori di inchiesta e di mappature del territorio, sia sulle aree dismesse che su tutte le aree cui ci saranno degli interventi di cementificazione, speculazione, eccetera. Sono state lanciate due critical mass, che sono state un modo interessante di provare a pensare come tornare in strada anche durante la pandemia. Si è partiti dal Boccaccio a significare appunto la problematica dello sgombero, ma poi si sono toccati molti altri posti, anche per far vedere come appunto questa questione dello sgombero si inserisce in uno scenario più ampio. E abbiamo visto che c'è stato molto seguito in città rispetto a queste tematiche, sia le biciclettate, sia gli incontri che abbiamo fatto sul PGT, sia adesso il secondo video di Abitare a Monza. Addirittura adesso alcuni membri della maggioranza in consiglio comunale si sono sentiti di contestare il video sui giornali punto per punto. Monza è la città italiana peggiore per consumo di suolo, nel senso che anche includendo il parco di Monza, che è quindi un'enorme superficie verde, il 49% del territorio è già edificato. Non c'è una richiesta abitativa tale da giustificare tutti gli interventi di edilizia residenziale che verranno fatti. In realtà la giunta è molto esplicita su questo, nel senso che loro vogliono attirare nuove persone, soprattutto persone ricche, nel senso che la maggior parte di questi edifici saranno edifici di lusso. Esattamente un metro dopo la fine della circonferenza in cui non si può più costruire perché a ridosso della Villa Reale, che è un luogo storico, esattamente un metro dopo hanno fatto il piano per costruire due palazzine gigantesche, piuttosto che in alcuni quartieri di periferia dei campetti locali verranno rasi al suolo, interi campi verranno completamente cementificati. Adesso non stiamo ragionando come un posto già sgomberato, cioè stiamo continuando con le assemblee, con le iniziative, con quello che si riesce a fare con la pandemia, per cui il posto è ancora attivo e stiamo pianificando di essere attivi anche nei prossimi mesi o anni. Se dovesse arrivare lo sgombero, storicamente per questo collettivo non è mai stato un motivo di freno, ma anzi spesso è servito a rilanciare, a incontrare nuove persone. Una nuova occupazione è spesso un momento di entusiasmo. Per me è stato così, per moltissimi ragazzi e ragazze è stato così.
Siamo sempre lì, siamo sempre attivi. Se arriverà lo sgombero siamo pronti per lottare. Sicuramente la cosa più importante che devono capire è che comunque noi, se ci sgomberano, noi come esperienza finiamo. Il posto è un posto, l'importante è mantenere in vita l'attività e la gente che anima questo posto. In dei propositi per il futuro sono sicuramente di passare per quanto possibile all'attacco e fare in modo che comunque, se anche sarà uno sgombero, non è comunque la fine della nostra esperienza.